Va bene, parliamo stasera della chiara luce, perché parliamo sempre della chiara luce e poi non riusciamo mai a chiarire che cosa in qualche modo... Leggiamo dal libro che ho scritto e commento.
Allora, il fenomeno sottile della chiara luce non è altro che la vacuità, luminosità della natura essenziale della mente, della quale bisogna prendere consapevolezza per essere in grado, nel momento della morte e del bardo, di riconoscere la chiara luce madre.
Esatto, la chiara luce, e si divide in chiara luce madre, chiara luce figlio, e la chiara luce figlio l'abbiamo dentro di noi, e ogni volta dobbiamo verificarla con la pratica, ed è appunto quella voce essenziale che poi ci portiamo con noi, che poi diventa nel momento del bardo la voce indistruttibile con la quale poi ci avremo assimilati alla chiara luce. Ma la chiara luce, che si chiama Osè in tibetano, non è altro che la stessa vacuità, cioè praticamente il principio di tutta la dottrina è questo, che il tutto, la mente, la luce e il vuoto sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Perciò capire questa l'essenza della vacuità di tutti i fenomeni visibili e invisibili è già in questo mondo sperimentare la chiara luce. E perciò è molto importante praticare in continuazione perché sia riconosciuta a livello della nostra mente non grossolana, non duale, l'unicità di tutte le cose, e perciò ci sia assimilazione anche in questo mondo con quello che è la chiara luce, che in questo mondo ovviamente non può comparire come chiara luce, ma compare appunto come vacuità, ma essere la stessa cosa.
Dunque, la chiara luce madre viene talvolta denominata chiara luce fondamentale o della base.
Ecco, questo bisogna riconoscere i termini, perché talvolta leggendo i testi poi si crea una grande confusione, perché c'è chi la chiama chiara luce madre, chi la chiama chiara luce fondamentale, chiara luce base, è la stessa, sono sinonimi dello stesso fenomeno.
Durante il bardo, riconoscere la chiara luce è definito incontro della madre con un figlio.
O meglio, io avrei scritto oggi, correggendo quello che è scritto nel libro, l'incontro del figlio con la madre, naturalmente.
E viene descritto come un bambino che corre a rifugiarsi nel grembo della madre.
E infatti questa espressione è giusta.
Questo permette di conseguire la liberazione.
Esatto, perché la liberazione, moksha, è la cosa fondamentale a cui aspiriamo. Perché noi che siamo costretti da non capire la natura non duale delle cose, la natura complessa dei fenomeni, noi siamo costretti alla rinascita, vale a dire a restare sempre in questo mondo, pellegrini in questo mondo, perché non riusciamo a liberare il principio mentale, il continuo mentale, da quello che sono le catene del corpo fisico. Per cui il momento che noi riusciamo a liberare per sempre il corpo fisico dal continuo mentale, noi nello stesso momento ci assimiliamo alla chiara luce e lì sarà tutta la nostra infinita gioia e la nostra fine di tutti i dolori, le sofferenze e le ansietà che abbiamo dovuto subire.
Per allenarsi a riconoscere la chiara luce nel corso della vita sono molto utili le manifestazioni ipnagogiche che si verificano tra il sonno profondo e la manifestazione dei sogni e che in qualche modo corrispondono alle dissoluzioni nelle quali si manifesta la chiara luce madre del sonno.
Sì, naturalmente bisogna capire che questo è vero, che lo stato ipnagogico, il momento in cui ci si sta addormentando, ci si sta svegliando, l'acme dell'orgasmo, eccetera, senza dubbio sono espressioni di questo, ma espressioni, sia chiaro, che come se fosse definire la luna, il riflesso della luna sull'acqua. È chiaro che quella che si riflette sull'acqua è senza dubbio la luna, ma non è altro che un'immagine molto, molto, molto lontana dall'essenza vera della luna. Per cui noi sì, sperimentiamo questi stati e abbiamo un barlume di questa idea. Del resto, voglio dire, magari sarà un esempio banale, ma essendo noi una lampadina da 100 volt, ed essendo la chiara luce una luce infinita, voi potete ben capire che se solo ne avessimo anche solo 120 volt brucierebbe le resistenze e ci porterebbe al buio. È chiaro che sperimentiamo una piccola, piccola, piccolissima parvenza di questo, però è già sufficiente per darci una, in qualche modo, un'idea di quello che poi troveremo dopo.
Nella fase di completamento o perfezionamento, che è la seconda fase del sadhana dei tantra superiori, sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della chiara luce.
E qua naturalmente entriamo in un argomento complessissimo, perché entriamo nella fase appunto del Dzogchen e della fase dei tantra superiori, nei quali appunto nella Uttara Yoga Tantra, per dire, dove c'è una fase di Zorim, una fase di Kirim, cioè una fase di perfezionamento, di completamento, per cui ci sono due fasi che sono sequenziali, e naturalmente noi dobbiamo poi percorrere una via per arrivare a quello che è lo scopo finale, ma questa via è complessa e richiede appunto delle varie tappe.
Quindi sono descritte 5 tappe per cogliere la rivelazione progressiva della chiara luce e l'elaborazione del corpo illusorio. Nella dottrina del veicolo del diamante, due principi sono particolarmente importanti: niente è per sempre e soprattutto niente è come appare.
Esatto, la dottrina del diamante è naturalmente la nostra dottrina, la dottrina del buddismo tibetano, la dottrina del Vajrayana, che poi Vajra vuol dire appunto la luce adamantina, perciò si chiama così.
In questa ottica il corpo viene classificato in corpo materiale, che corrisponde alla mente, più 5 componenti della sua persona o aggregati, in sanscrito panca skanda, organi dei sensi associati alle relative percezioni e funzioni mentali, corpo sottile yogico, che comprende i canali sottili, i chakra, le ruote, i venti interni, che come potenza vibratoria circolano nei canali, le gocce essenziali e la sems sottile, corpo sottilissimo, e sems sottilissima, chiamata in tibetano lung sem.
Come vedete, è tutto chiarissimo, non c'è nemmeno bisogno di spiegarlo. Ora, ovviamente la dottrina è complessa, però la dottrina corrisponde a un codice matematico molto preciso e chiaro, per cui capendo il codice matematico poi si capisce facilmente la dottrina. La dottrina non fa altro che descrivere le cose come sono, perciò già questo può essere di conforto. Perciò quando parliamo di quelle che sono quello che è il nostro corpo, noi abbiamo un corpo che puramente un corpo puramente apparente, e oltre a questo corpo abbiamo delle altre componenti di questo corpo, che sono un corpo che possiamo definire grossolano, che è quello appunto che io ho descritto una volta con i 5 elementi, e un corpo sottile, sottilissimo, che è quello poi che adesso vado a descrivere. Ma quello che conta è che il corpo apparente è una cosa molto importante, perché questo è la zattera con la quale noi attraversiamo questo mondo, per cui il corpo apparente non è una cosa secondaria, è una cosa anzi molto importante, da cui noi deriviamo purtroppo tutte le nostre sofferenze, i nostri dolori, i nostri impulsi, le nostre pulsioni, le nostre perversioni, le nostre malvagità, l'odio, la rabbia, tutto è nel corpo apparente. Perciò il corpo apparente è la nostra zattera, ma può essere una prigione terribile, e non c'è peggior prigione che il nostro corpo, voglio dire. Per cui questo corpo è descritto com'è, in effetti, con i cinque scanda, cioè praticamente la dottrina della anatman, cioè la dottrina per cui non si ammette l'esistenza di una di qualcosa di individuale che ognuno di noi può avere, ma anzi è l'assenza di questo, fa sì che non esista l'io, l'ego o l'individuo al quale noi siamo però profondamente legati, perché viviamo in un mondo convenzionale e noi siamo convenzionalmente quello che appunto crediamo di essere, perché appunto non riusciamo a vedere oltre la nostra realtà convenzionale. Per cui naturalmente vedendo questo noi diciamo che questo è un pavimento, però naturalmente questo è tutt'altro che un pavimento, naturalmente, perché è fatto di tantissime componenti che possono essere riaggregate in qualche cosa di estremamente diverso dal pavimento stesso. Perciò definire questo che noi vediamo sotto i nostri piedi di pavimento è pura convenzione, è un nominalismo, non ha nessuna essenza di pavimento. Però questo a noi serve in questo mondo convenzionale. Altrettanto ci serve l'io in questo mondo convenzionale. Perciò questo io è stato diviso in cinque scanda, che è come, non so, avere quei grandi carri. Adesso io ho visto la festa di Sant'Efisio, ma non si usano più quei carri che vedevo un tempo, talmente grandi che c'erano cinque file di buoi come ultima fila, poi tre file di buoi e poi un bue. Perciò diciamo questo qua faceva una forza vettoriale, apparentemente sembrava che fosse il bue a tirare tutto il carro, ma di fatto erano tutte le altre componenti che tiravano il carro. Diciamo che all'incirca grossolanamente in noi funziona così. Perciò abbiamo la componente mentale, la componente della percezione, la componente della forma, la componente delle sensazioni, tutto quello che sono i cinque scanda. Ma poi abbiamo questa entità con la quale siamo profondamente commisti, ma profondamente distinti, che appunto è la mente. E questa mente è qualche cosa che, diciamo, è la parte ovviamente più preziosa di noi, ma esiste oltre la mente qualche cosa in cui la mente è il cavaliere di un cavallo, e questo cavallo è rappresentato da quello che è il corpo sottile, quel corpo sottile su cui noi abbiamo fatto tante volte la meditazione, che è rappresentato dalle ruote, cioè dai chakra, che noi abbiamo sempre visto come sfere luminose, le famose sfere bianche, azzurre, rosse e compagnia bella. Però poi tutto questo, in questi ultimi tempi l'abbiamo un po' trascurato a causa del bardo, è collegato attraverso il prana, cioè l'aria energizzata, diciamo potenziale, che esiste fuori di noi, ma che non è assolutamente niente di importante se non introdotta dentro di noi, dove diviene vera energia, si chiama allora lun. E questo lun non è altro che il vento karmico, il vento sottile, che attraversa i canali, cioè le famose nadi, cioè i canali che veicolano l'energia, e questi canali sono il canale di destra e il canale di sinistra, che si chiama Chioma e Romma, o come lo chiamano in sanscrito Ida e Pingala. E questi due canali poi si uniscono alla base come una sorta di manico d'ombrello, diciamo così, e finiscono a becco di flauto a formare un unico canale centrale, il famoso canale che si chiama Sabumà, il canale centrale, che è diciamo chiamato in sanscrito Sushumna, il canale dell'estrema felicità, o meglio ancora Lavadutti. Ecco, queste energie che scorrono nel corpo sottile sono i venti karmici, sono venti karmici i venti principali, i 10 venti principali, i 10 venti secondari, e sono tutti, si chiamano lun, ma diciamo non è giusto chiamarli solo lun, perché la mente cavalca questi venti come se fosse un cavaliere sopra un cavallo, per cui chiamiamo di sem lun. Il semlum, ed è sul corpo sottile, che è quello che poi resta a noi oltre questo mondo apparente, oltre questo mondo illusorio, ma che noi portiamo anche in questo mondo illusorio, in questo coso esistono dentro questo corpo sottile, che scorrono delle gocce che sono delle gocce essenziali che si chiamano in tibetano tire. Queste gocce essenziali sono in qualche modo rappresentate nel sistema tantrico come il principio paterno, perciò sono gocce di colore bianco come le gocce spermatiche, e sono invece gocce rosse rappresentate come tale secondo il principio del sangue rutilante femminile dell'utero, per cui di conseguenza è il principio femminile, nell'unione appunto tantrica del principio maschile e del principio femminile, queste gocce si uniscono a formare una goccia essenziale di colore polporino, però questa goccia poi viene, per un processo yogico molto complicato, viene raffinata e viene trasformata in una unica goccia, che è la goccia indistruttibile, ma questo si può fare in vari modi, unendo appunto le gocce che partono dalle narici e poi arrivano con un processo di fusione yogica nel canale, a livello del chakra segreto, e si uniscono lì e risalgono, oppure viceversa si possono anche formare a livello degli organi genitali la luce dell'accrescimento rosso, e si può formare a livello del chakra della corona, chakra supremo, la chiara luce figlio, quella appunto che sembra bianca ma non è bianca, è una luce abbagliante. Tirè ce ne possono essere tanti, ma tutto il gioco della trasformazione yogica si gioca sulle ruote, cioè i chakra, sulle nadi, cioè sui canali, sui venti, che sono i lun, e sulle gocce essenziali con i tilè. Ecco, questo è quello che viene, che è stato descritto dai nostri maestri nella meditazione tantrica suprema, ma è quello che tutti noi possiamo sperimentare quando facciamo la nostra meditazione legata al tantrismo, quella che facciamo in parte anche noi, anche se ancora a livello basso. Chiunque di noi può sperimentare dentro di sé l'esistenza di questo corpo sottile, perciò la nostra dottrina è esperienziale. Per cui non è che i maestri non si descrivono qualche cosa di artefatto, fantasioso o puramente inventato dalla loro mente, perché chiunque può sperimentare l'esistenza di questo corpo sottile attraverso la visualizzazione, dove il sistema delle nadi, il sistema del canale centrale, il sistema delle ruote, il sistema delle gocce e dei venti nasce senza sforzo e senza scopo, e solo in quel momento può verificare qual è la vera natura della mente sottile e sottilissima.
Rispettivamente il corpo innato e sem innato sono il corpo dell'apprendimento mentale, proprio dello stato di sogno o dell'esistenza intermedia, noto come corpo del bardo, fatto di venti sottili e di consapevolezza mentale.
Sì.
In tale ottica, il corpo è il preziosissimo e ineludibile supporto della pratica yogica, della gestione delle energie sottili, venti sottili, è, insomma, il veicolo adatto a raggiungere l'illuminazione in questa vita e a generare il corpo illusorio.
Esatto, questa è la contraddizione terribile, perché abbiamo questo corpo che non è né buono né cattivo, ma può essere usato in maniera buona o in maniera cattiva. E di conseguenza lo stesso corpo che ci può portare alla perdizione attraverso l'uso che ne facciamo, incontrollato e senza limiti, lo stesso corpo invece è la base preziosa di tutte le energie che esistono e ci può portare verso l'illuminazione.
Che nell'assoluta incostanza dei fenomeni è come un sogno, come un'illusione magica, come un'illusione ottica, come un miraggio, come il riflesso della luna nell'acqua,
esatto,
come un eco, come una città aerea di Gandharva, come un fosfene, come un arcobaleno, come un lampo, come una bolla d'acqua, come un riflesso nello specchio.
Ecco, leggiamo questo, perché la nostra esistenza è questo. Lo so che è tristissimo per noi che siamo stati educati alla religione giudaico-cristiana a mettere questo fenomeno, ma tutto intorno a noi, la morte dei nostri stessi genitori perché li ha persi, o la morte di amici, fratelli, figli, eccetera, può pensare che la nostra vita è essenzialmente queste ultime parole che avevo scritto. Dici.
Quindi, in tale ottica il corpo è il preziosissimo...
No, dopo più quello, che cos'è la nostra vita, cioè... Nient'altro che...
Un sogno.
Ecco, un sogno, poi...
Un'illusione magica.
Ecco, un'illusione magica.
Un'illusione ottica.
Sì.
Un miraggio, un riflesso della luna nell'acqua, un eco, una città aerea di Gandharva... un fosfene, un arcobaleno, un lampo, una bolla d'acqua, un riflesso nello specchio.
Ecco, tutto quello che voi vedete potete verificarlo costantemente ed è proprio quello che è la nostra vita. Tutto questo. Io che voi fosfeni non ne vedete, ma io ne vedo tantissimi, cioè queste luci meravigliose, verdi, rosse, blu, indaco, violetto, che compaiono negli occhi, sono segno che la retina sta morendo. Ecco, quello, la nostra vita è così, questo più fragile del riflesso della luna sull'acqua. Se noi prendessimo solo considerazione di questo, che è come l'eco, come l'arcobaleno, come l'orizzonte, come qualche cosa insomma che non si può mai completamente raggiungere, ottenere con sé, noi solo ci libereremo del peso profondo di tutti gli attaccamenti e di tutta l'ignoranza che è quello che ci trattiene in questo mondo, e allora arriveremo a, ripeto, a non discriminare, a non dividere, a non osservare razionalmente e a non continuamente praticare il ragionamento duale. In questo modo riusciremo a raggiungere la vacuità e di conseguenza saremo prossimi alla suprema illuminazione.
I continui riferimenti al corpo magico o corpo illusorio ci inducono a soffermarci su un punto fondamentale già sfiorato precedentemente, l'esistenza di un corpo sottilissimo e una mente sottilissima. Il corpo dell'apprendimento mentale, da non confondere con il corpo materiale, suo sostegno e supporto, nel quale confluiscono insieme la vibrazione dei venti sottili e il SEMS. Allo stato grossolano è presente come corpo innato, costituito da una fine capacità di vibrazione o vento sottile che tende ad espandersi nell'ambiente esterno.
Questo è molto molto difficile da spiegare.
Lo posso rileggere questo?
Sì, certo.
I continui riferimenti al corpo magico o corpo illusorio ci inducono a soffermarci su un punto fondamentale già sfiorato precedentemente, ossia l'esistenza di un corpo sottilissimo e di una mente sottilissima. Il corpo dell'apprendimento mentale, da non confondere il corpo materiale, suo sostegno e supporto, nel quale confluiscono insieme la vibrazione dei venti sottili e il SEMS, allo stato grossolano, è presente come corpo innato, costituito da una fine capacità di vibrazione o vento sottile, che tende ad espandersi nell'ambiente esterno. Il corpo dell'apprendimento mentale è il veicolo dell'energia mentale che percepisce la realtà oggettiva scatenando il potere dicotomizzante io-non io.
Un attimo, come vedete è tutto facilissimo. E, come posso dire, il corpo apparente ovviamente è è quello che noi vediamo, è troppo chiaro. Però c'è, secondo la dottrina, un corpo di apprendimento. Cioè, voi sapete che quello che conta in questo mondo è acquisire informazione, e massimamente non perdere informazione. L'informazione non si perde nemmeno col passaggio in un buco nero. Un tempo si riteneva che questo fosse una stupidaggine, perché se si perdesse l'informazione al di là del buco nero non ci sarebbe nessuna possibilità di lasciare questo mondo. Invece Susskind ha dimostrato, contro le idee di Stephen Hawking, che l'informazione non si perde nemmeno nel buco nero. Ora, il problema è che il corpo d'apprendimento acquisisce le informazioni, ma lo fa con un sistema diverso da quella che è l'apprendimento normale, per cui posso sapere che Garibaldi è nato a Nizza, oppure il danno della battaglia di Cannes o altre piacevolezze di questo genere. No, perché il corpo di apprendimento è qualche cosa di legato a una realtà virtuale, legato a particelle virtuali che vibrano in una danza cosmica. E quello che noi vediamo è tutto pura apparenza, e alla fine, se noi continuiamo a dividere il nostro corpo, noi vediamo che quello è fatto di cellule. Prima cosa è fatto di organi, poi è fatto di cellule, poi è fatto di molecole complesse. Le molecole complesse sono fatte di atomi, gli atomi sono fatti di particelle, e le particelle alla fine sono fatte di collanti, diciamo, collanti in qualche modo, che legano che cosa? Legano appunto quello che si trasforma in continuazione, e sono le particelle virtuali, cioè il Dharma, di cui è formato tutto il nostro universo. Queste particelle sono come le famose stringhe, hanno la caratteristica di essere vibranti. E siccome le stringhe sono vibranti, le particelle sono vibranti, tutto il nostro corpo può essere vibrante, a condizione che noi capiamo che quello che è massa è energia, e quello che è energia è massa. Solo con una trasformazione yogica profonda noi possiamo ottenere dal corpo d'apprendimento quello di diventare il corpo energetico. Insomma, praticamente il modo yogico di trasformazione di un corpo grossolano in pura energia, perché il corpo grossolano nostro è comunque il corpo, scusate, apparente nostro, è comunque massa, ma è pura energia. Non è che ce ne sia tantissimo a livello di quello che si può produrre buttandoci nel fuoco, voglio dire, ma non è quella l'energia di cui noi parliamo, è quell'energia che si può formare attraverso la nostra mente, perché noi abbiamo la caratteristica di essere un sistema emergente, cioè un sistema che può combattere l'entropia, cioè il destino a cui tutto è segnato secondo il secondo principio della termodinamica. Cioè noi andiamo sempre a stati più degradati, a stati meno raffinati di energia, però possiamo invece attraverso la mente evitare questo. Cioè il lavoro mentale, cioè la pratica mentale, può portare a non perdere lo stato energetico nel quale ci troviamo, e di conseguenza non andare verso l'entropizzazione e la degradazione di questa energia. Certo, bisogna fare un grandissimo lavoro mentale, una grandissima pratica mentale, però abbiamo il grande vantaggio, essendo la mente pura energia luminosa, di non produrre scorie, perché l'energia luminosa, che è fatta di fotoni, non produce scorie. E lo so che è un po'... Però è fondamentale capire che tutto quello che noi diciamo è una potenzialità reale che noi abbiamo, a condizione di abbandonare condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi e tutto quello che sono le banalità che ci vengono insegnate. L'insegnamento profondo del mio maestro Buddha è quello di insegnare, di far capire, scusate, che niente è come appare, niente è per sempre, che tutto è interdipendente, tutto è assolutamente impermanente perciò, però la cosa fondamentale è che niente è come appare. Ogni volta che una cosa vi appare in quel modo, voi, seguendo l'insegnamento del nostro maestro, dovete dubitare che quella cosa sia veramente fatta in un modo. E naturalmente, prima di tutto, cambiare prospettiva mentale con la quale guardate quel fenomeno, quella cosa o naturalmente noi stessi. E solo allora, cambiando prospettiva mentale, ci sarà possibilità di cambiare l'orizzonte mentale e di conseguenza di acquisire un nuovo atteggiamento mentale. Questo nuovo atteggiamento mentale può portare ben oltre le giaculatorie dei mantra, ben oltre la ricerca ossessiva di iniziazioni o altro, ma in un vero rapporto con il nostro maestro, un rapporto di trasformazione profonda della mente e del corpo, può portare a quello che era lo scopo del nostro maestro, cioè l'estrema compassione nella vacuità.
Quindi esiste anche un corpo dell'apprendimento mentale o corpo mentale omologo,
sì,
del quale abbiamo accennato e che migra da vita a vita, sospinto secondo il principio di causa-effetto dal karma, innato ed acquisito come contaminazioni o carenze. Il corpo dell'apprendimento mentale ha l'identica natura della mente innata.
Sì.
Il corpo dell'apprendimento mentale può essere trasmutato attraverso la meditazione e la visualizzazione nel cosiddetto corpo di coscienza sublimata.
Esatto, è proprio così. Cioè noi possiamo, attraverso le pratiche yogiche, vale a dire le pratiche tantriche, vale a dire le pratiche di visualizzazione e di concentrazione mentale, portare a questa trasformazione energetica profonda, cioè possiamo sublimare questo corpo. Praticamente voi sapete che esiste un livello che va oltre quello che è la nostra natura, anche in chimica esiste, no? Esiste uno stato gassoso, uno stato solido, uno stato liquido, vero? Però esiste anche una sublimazione in chimica. Veramente stati ne esiste anche un altro, no? Che è lo stato del plasma. Non ce lo insegnano, ma gli stati di quello che si vede non sono tre ma sono quattro. Però si può sublimare. Ecco, la cosa fondamentale è sublimare attraverso la concentrazione mentale e l'esercizio yogico quello che è il corpo di apprendimento per trasformarlo completamente. Ed è legato, tutto è legato naturalmente alle forze karmiche, cioè che sono le forze che condizionano questo mondo, perché questo mondo è legato a potenti forze energetiche. Abbiamo, diciamo, tre forze fondamentali, perché un tempo erano quattro, ma poi si è visto che la forza nucleare debole è simile alla forza elettromeccanica, perciò si è parlato di forza elettrodebole, perciò abbiamo la forza di gravità, la forza nucleare forte e la forza elettrodebole. Queste forze, voglio dire, sono potenti spinte karmiche, sono potenti fenomeni di trasformazione nel rapporto di causa-effetto. Non è che esiste solo il karma, se io ho tirato le trecce a mia sorella ho avuto pensieri malvagi. No, il karma è tutto. Solo che, secondo il mio modestissimo parere, bisogna capire che poco si insegna quanto può essere importante la forza di relazione fra gli elementi e le persone, la forza proprio dell'interdipendenza che esiste, e non solo il principio di causa-effetto. Certo, tutti insistono sul rapporto di causa-effetto, ma il principio di causa-effetto fa parte di una fisica molto più grossolana. Poi c'è qualche cosa di più profondo che soltanto la meditazione tantrica si può verificare, che è il principio di relazione e il principio naturalmente di relazione interpersonale, che è quello della causa-effetto. Ma c'è un altro aspetto molto importante di noi, che è la base di tutto, che è il rapporto intrapersonale, e quello senza dubbio è legato al raggiungimento dello stato quantico e di conseguenza al principio di relazione. Perché tutto alla fine, lo spiegherò la prossima volta, risponde a un codice, e questo codice è sempre un codice matematico. La vacuità, la luce, il tutto e la mente sono esclusivamente pura matematica. La stessa compassione è un fenomeno matematico. Lo so che magari può sembrare così un po' così un azzardo, però vi spiegherò che tutto risponde a un codice matematico. Anche perfino un fenomeno che sembra non corrispondere assolutamente, che è la compassione. Lo stesso ritmo dei tamburi suonati nel Chöd, lo stesso ritmo a cui la mente si mette durante la meditazione, lo stesso movimento degli occhi, tutto corrisponde a un puro codice matematico. Solo che siamo noi che non siamo educati a capire questo e non arrivare a quello che è l'essenza di tutte le cose, che è appunto la mente, ma la mente non è altro che matematica pura. Se diciamo esistesse un principio che governa tutto, cioè la chiara luce, supponiamo, quella sarebbe matematica pura. Domande? Finiamo qua perché poi non... Domande? Ho voluto dare un insegnamento diverso perché tutti mi accusano di dire sempre le stesse cose. E non è così.
Ma scusi, allora sulla edizione del Babbo Todor, non quella di Thurman, quel libro un po' antico, e io l'ho segnato, dice tante volte.
Quel libro nero?
Quel libro nero,
ha
sì.
Ha un sacco di imprecisioni.
Allora potrebbe essere un'imprecisione, perché lo ripete spesso. Quando stai recitando il Babbo, ad esempio, se uno è stato un abate, un lama, una persona che ha tanto tutta la vita, devi comunque ricordarglielo. Se invece è una persona che appena ha imparato, devi recitare tanto, poi ci sono gli altri. Allora vi dico, se lo devi ricordare a un lama e poi lo devi ricordare a uno che ha studiato anche se non tanto, allora che cos'è che rimane?
Quello
perché se un lama o un abate che sicuramente ha dedicato tutta la vita allo studio del Dharma, al Babbo Todor, bisogna dirlo, cioè recitare anche a lui, cioè mi chiedo, allora cosa rimane? Perché non dovrebbe rimanere questo che fa parte della conoscenza, della coscienza? Non rimane nessuna coscienza allora.
Il libro, quando l'ho visto, il libro mi ha dato un'energia potentissima, cioè voglio dire, ho sentito verso di lui una attrazione potentissima. Poi ho avuto la fortuna che grazie alla gentilezza mi è stato regalato. E mi sono avvicinato adesso con grande rispetto, perché io leggo ogni notte il testo di Karma Rinpa, adesso che purtroppo non lo posso leggere, me lo sono fatto registrare, lo sento alla cosa, però lo ascolto sempre, perciò lo conosco praticamente a memoria, ecco, questo è il succo del problema. Il libro subisce quello che subisce la maggior parte dei testi nostri, cioè una traduzione orrenda dal tibetano, infatti ci sono un sacco di errori, però vorrei dire, anche nel buddismo tibetano, mi spiace dirlo, non è tutto oro quello che luccica. Nel senso che il potere lamaistico era estremamente forte e non tutto era un fatto da persone, diciamo, che seguivano perfettamente gli insegnamenti del nostro maestro, come tutti noi, che abbiamo tante volte violato l'insegnamento del nostro maestro, non lo dico per critica personale, ma lo dico perché intanto il potere lamaistico era molto maschilista, pochissime donne partecipavano alle vere attività e perciò era un potere molto, molto maschilista. Moltissime emarginazioni hanno subito ad esempio le donne in quel sistema, ma non di questo voglio parlare del fatto che i lama avevano un potere che esercitavano nel momento della vita e nel momento della morte, per cui quel tipo di discorso che il lama deve recitare anche a chi ha praticato è una vera assurdità, vera assurdità. Perché uno dei principi fondamentali del Mahayana è proprio la sua democraticità. Il principio dell'Hinayana, o come preferisco chiamarlo io, della dottrina dell'uditorio Theravada, era invece un principio molto esclusivo, molto elitario, per cui solamente coloro che vestivano le vesti da monaco e stavano nei monasteri avevano diritto della salvazione, no? Il famoso Arat, che vuole la salvazione per se stesso. Invece chiunque nella dottrina mahayanica può partecipare da se stesso al processo di salvazione. Per cui Karmalimpa, lo scrittore, l'autore del Bardo de Deux, lo scrive in maniera chiarissima che chiunque che conosce questo testo lo può recitare all'orecchio del morto, e questo è
l'orecchio del morente.
Del morente, ma ci mancherebbe, è un lapsus. Siamo, quando si è troppo vicino alla morte, lapsus se ne fanno tanti. E dicevo, questa parola recitata concede la salvazione al solo udirlo, non è il lama. Certo che il lama recita per questo, intanto bisogna praticare, ma nel momento del coso io cerco sempre, quando mi trovo davanti a un morto, l'ho sempre fatto nella mia vita, di poggiare il terzo occhio contro il suo terzo occhio, come consiglia appunto Karmalimpa, e di recitare all'orecchio vicino, perché c'è il processo della parafonia, cioè del fatto che questa persona morente non sente bene, perché ormai si è avuta la dissoluzione dell'acqua nel fuoco, in quel momento tutto è parafonico. Ecco, si può intervenire, ma dico, non prendete per oracolato tutto quello che c'è scritto, perché molti sono traduzioni pessime. E lo stesso Thurman, comunque, non è che errori non è commesso.
Nel libro di Thurman non c'è questa.
Il migliore libro che io abbia mai letto è un libro che costa pochissimo, è un libro nero, che dove c'è il commento diretto del Dalai Lama. Purtroppo ce n'era un'ultima coppia
a Pomaia,
e adesso se qualcuno lo darò per magari farlo fotocopiare o scannerizzare, perché è l'unico testo in cui anche spiega da un punto di vista storico il testo, capito? Perché se no ci affidiamo alla magia, nelle mani inesperte, la magia, capito, è come il fuoco nelle mani di uno che non è pompiere, può fare grandi danni a sé e agli altri. Non è un gioco così la magia, capito? La magia descritta del Bardo Tudor è una magia che evoca potenze demoniache profonde. Abbiamo fatto esercizi, ma sono nulla in confronto di quelli che sono i demoni che si possono scatenare. Certo abbiamo forze fondamentali benefiche, ma tutto è una lotta continua tra quello che è l'oscurità e quello che è la luce, e le forze dell'oscurità sono tutte forze demoniache, ma ricordatevi sempre che sono forze che erano luce e di conseguenza sono forze potentissime. Non bisogna scherzare con le forze demoniache. Se uno ci tratta sera, mattina e notte, deve farlo sempre con grande rispetto. Io ho imparato, che con queste forze ci tratto mattina, sera e notte, ho imparato molto dei marinai, i quali il mare lo rispettano molto, perché appunto lo temono. Allora bisogna temere quanto basta e rispettare quanto basta. Allora qualunque forza può essere gestita, ma stiamo molto attenti, perché facendo tutti questi discorsi di bardo, di demoni, di forze, di energie pure, di distruzioni, poi c'è il rischio di trovarsi, come dico sempre, data la mia profonda fondamento nella cultura tedesca, se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te, diceva Nietzsche. Perciò bisogna stare molto attenti a praticare tutte queste cose senza la dovuta preparazione, eccetera. Il bardo è un momento di passaggio che dobbiamo affrontare tutti, ma siamo molto attenti a praticare senza una guida sicura. Il sonno della ragione produce sempre i mostri.
Poi posso aggiungere una cosa? E tra l'altro quello che dicevi tu è una cosa molto particolare che può fare solo un praticante molto avanzato.
Molto avanzato.
Sì. Molto, molto avanzato. Cioè addirittura trasmettere il bardo, cioè aiutare nel bardo una persona morente. Cioè, prima devi essere in grado tu di gestire perfettamente il bardo, capito? Quando sei in grado tu, allora puoi avere anche... dopo aver avuto un'autorizzazione puoi fare anche quello che tu dici, cioè dare la possibilità a un morente che almeno deve essere un praticante di base, dare questa possibilità nell'accompagnarlo verso
allora,
la luce.
Allora non si potrebbe fare niente.
Infatti non si può fare, certo, infatti non si può fare quello che tu dici, non si può fare.
Naturalmente bisogna fare
quello
praticare.
Che ti volevo dire.
Ora stiamo imparando.
No, stiamo imparando ad essere dei praticanti avanzati, solo allora si potrà fare. Non è che il giorno dopo, che mi segnano che prendo la patente e vado a Monza a guidare Formula 1. Questo non è possibile.
E ci vogliono anche delle iniziazioni molto
particolari. Chiunque lo può, ci vuole iniziazioni particolari, abilitazioni particolari, eccetera. E poi guardate, credete a me, visto che diceva Achille quando incontra Ulisse nell'Ade, non bisogna mai scherzare con la morte. La morte è una cosa troppo seria. Io nonostante questo mi permetto di scherzare stasera, perché io sono figlio di un ferroviere, diciamo così, e allora quel bardo, quando in mano non sicure, è come una linea ferroviaria in mano a persone incompetenti. Basta toccare uno scambio sbagliato e il treno finisce molto male, che c'è il rischio di, anziché finire nelle braccia di Amoghasiddi o della luce infinita di Amitabha, finire nelle braccia di Preta o degli Asura o nel mondo infernale, secondo quello che si recita male, capito? Credete a me che sono figlio sopra lo viene, c'è il rischio con uno scambio sbagliato a decimo anno di finire all'Inghilterra senza che andare a Sassari. Va bene, facciamo una meditazione sul respiro di 5 minuti, perché sto facendo una preparazione per fare un intervento giovedì, perciò non sono troppo in buona condizione, però 5 minuti di meditazione sul respiro proteggiato da Angela li vorrei fare. La prossima volta faremo la prima meditazione di introduzione al cielo.